Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Sta arrivando una impennata perché Gran Bretagna, Irlanda, Germania, adesso sta arrivando anche da noi. E non sarà facile anche da noi. Dobbiamo ancora fare dei sacrifici.
Lo avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Conte, Presidente del Consiglio, ha detto sta arrivando una nuova impennata, dice lo vediamo già da quello che sta succedendo in vari paesi d'Europa intorno a noi, dobbiamo fare altri sacrifici, quindi cari ascoltatrici, cari ascoltatori, malgrado nostro malgrado, insomma, anche in questo nuovo anno, anche in questa mia prima puntata del nuovo anno insieme a voi, qui Effetto Notte, purtroppo il tema dei temi continua a essere sempre lo stesso, anche se speriamo man mano che andiamo avanti in questo 2021 ci sia un epilogo positivo nel senso buono, non quella nell'accezione che ormai ha preso relativamente al coronavirus. Intanto c'è sempre il tema molto delicato della scuola, che continua a essere un tema di dibattito, di fibrillazione politica anche all'interno proprio della maggioranza, e oggi c'è stata una nuova manifestazione di studenti e studentesse e di insegnanti davanti alle prefetture, davanti al Ministero dell'Istruzione. Ne parleremo perché ci sono tre regioni, tra cui la Toscana, che invece sono riuscite a far ripartire almeno per quel 50% in presenza che era previsto di ragazzi e ragazze a scuola, riuscito a far ripartire la scuola in presenza. Poi però a movimentare la situazione, quindi diciamo a in parte uscire dal tema centrale che purtroppo pervade le nostre vite, quello del coronavirus, ci pensano gli Stati Uniti, in particolare Donald Trump. Domani dovrebbe essere votato in Parlamento americano l'impeachment, cioè la messa in stato d'accusa nei confronti del presidente Trump da parte del Parlamento. Quindi tantissime cose da raccontarvi, vedete piena anche oggi la puntata di Effetto Notte, quindi non perdo ulteriore tempo se non nel ricordarvi che il vostro modo di interagire qui come sempre con Effetto Notte con me è la pagina Facebook di Effetto Notte, altrimenti il numero per i vostri WhatsApp è sempre lo stesso: 349-238-6666 349-238-6666. Prima di tutti questi approfondimenti che in parte vi anticipavo, la sintesi della giornata. L'evoluzione del Covid in Italia: sono 12.532 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, le vittime sono 448, il tasso di positività sale al 13,6%, e uno studio dimostra che il paziente numero uno in Italia risale a novembre 2019, Effetto Notte poi il coordinatore di questa ricerca. Scuola, tensione tra la ministra Azzolina e le regioni e all'interno della maggioranza di governo per lo slittamento della riapertura. I ragazzi tornano in presenza al 50%. Solo in Abruzzo, Valle d'Aosta e Toscana. A Effetto Notte ci sarà l'assessore regionale toscano ai trasporti. Le fibrillazioni nella maggioranza: domani Consiglio dei Ministri sul recovery plan, braccio di ferro con Italia Viva che dice diamo l'ok ma le criticità restano. Stati Uniti, democratici presentano la richiesta di impeachment per Trump, polemiche sulla censura da parte dei social contro il tycoon, e intanto l'FBI lancia l'allerta per possibili proteste per il prossimo 17 gennaio. Le aperture del Papa: le donne avranno accesso all'altare, nuovi ruoli nella Chiesa, ma ancora niente sacerdozio. Calcio per la Serie A maschile: in campo Spezia Sampdoria, ginocchio KO, intanto niente Inter per Dybala. Partiamo quindi, come sempre, dai dati aggiornati sull'evoluzione del coronavirus in Italia. Sentivate che sono 12.532 i nuovi positivi al tampone nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono ancora molte, 448, sono 91.656 tamponi e il tasso di positività sale al 13,6%, cioè ogni 100 tamponi che vengono effettuati, 13,6 sono positivi.
Sono 12.532 i nuovi positivi al tampone per il coronavirus in Italia, con 91.000 tamponi e un tasso di positività che è salito al 13,6%. Le vittime sono 448, in calo rispetto al giorno precedente. Brutte notizie dai dati che arrivano dagli ospedali: sono in aumento di 27 unità i pazienti in terapia intensiva e di 176 quelli ricoverati nei reparti ordinari. Fra le regioni è l'Emilia-Romagna in testa per il maggior numero di positivi, 1.942, con appena 9.600 tamponi. e anche per il numero dei decessi, purtroppo, sono 66, segue la Lombardia con 62 decessi, mentre per il numero di positivi la seconda regione è il Veneto, terza la Sicilia. Ed è stato trovato il nuovo paziente 1 di Covid-19, si tratta di una donna milanese di 25 anni che era già positiva il 10 novembre 2019. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E per parlare proprio di questo tema, di questa ricerca che dimostrerebbe che in realtà il paziente numero uno risale in Italia a novembre 2019, ci sarà il coordinatore qui effettonote di questa ricerca. Per quanto riguarda invece le possibili misure restrittive in arrivo, la proposta emersa nel corso dell'incontro Stato-Regioni è quella di intervenire sugli indici di rischio per facilitare gli ingressi delle regioni in zona arancione o quelle a rischio alto, insomma. Nel nuovo DPCM sarà confermato l'abbassamento della soglia dell'RT, con 1 si va in arancione e con 1,25 dell'RT si va nell'area rossa.
Nel nuovo DPCM resta il modello delle fasce, il governo intende però abbassare la soglia dell'indice di rischio RT, con un valore di 1 si andrà in zona arancione, con 1,25 in zona rossa. La conferma è arrivata nel corso dell'incontro con i rappresentanti delle regioni. Scartata invece l'ipotesi di inserire automaticamente in zona rossa le regioni dove l'incidenza settimanale dei contagi è superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti. L'esecutivo punta anche ad introdurre una stretta antimovida, con il divieto per i bar di vendere cibi e bevande da asporto dopo le 18, misura contestata dal governatore della Liguria Toti, nonostante le rassicurazioni del ministro Boccia sui ristori per le attività più penalizzate. Sulle misure del nuovo DPCM il ministro della Salute Speranza riferirà mercoledì in Parlamento. Il testo definitivo è atteso tra giovedì e venerdì dopo un ulteriore confronto con le regioni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sul fronte poi dei vaccini è arrivato il terzo carico di quello Pfizer-BioNTech destinato all'Italia. Da oggi cominceranno invece le consegne del vaccino di Moderna agli Stati membri dell'Unione Europea e dell'area economica europea.
Pfizer e BioNTech annunciano di poter aumentare la produzione 2021 del loro vaccino dal precedente target di 1,3 miliardi di dosi fino a 2 miliardi. È di pochi giorni fa l'annuncio della Commissione UE di averne opzionate altre 300 milioni per l'Europa, mentre la Cina allarga la sua influenza sui paesi poveri prestando loro soldi per comprare i vaccini made in China. In Italia stanno arrivando altre 470.000 dosi di Pfizer e le prime 47.000 di Moderna, e il governo sta pensando di consegnarne di più alle regioni più veloci. Non serve tenerle da parte per il richiamo, dice la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa, perché ne arrivano ogni settimana. Intanto al Ministero della Salute si pensa di anticipare già nei prossimi giorni la vaccinazione degli ultraottantenni per limitare ricoveri e decessi. Sarà il Servizio Sanitario Nazionale, ha detto il ministro Speranza, a chiamare le persone. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Parliamo adesso di scuola. Oggi il rientro in classe per le superiori è avvenuto solo in 3 regioni, nonostante nelle regioni gialle, che al momento sono la maggioranza, si potrebbe, secondo le disposizioni, far tornare i ragazzi in presenza. E gli studenti delle superiori hanno manifestato oggi in piazza per chiedere di tornare a scuola in sicurezza. La ministra Azzolina dell'istruzione dice che la DAD, la didattica a distanza, non può più andare avanti, i ragazzi, dice, hanno bisogno di socialità. E la Toscana è, insieme a Val d'Aosta e Abruzzo, l'unica, appunto, di queste tra le regioni, l'unica 3 che hanno fatto ripartire, come era previsto, il 50% degli studenti in presenza, ma è l'unica tra le grandi regioni a essere riuscita, insomma, in questo traguardo. Ci faremo raccontare come dall'assessore regionale della Toscana ai trasporti. Siamo alla politica. Potrebbe risolversi almeno in parte la crisi di governo aperta sul recovery plan. Domani sera è in programma il Consiglio dei Ministri per l'approvazione.
Il recovery plan dobbiamo approvarlo domani sera, dobbiamo correre.
Obiettivo: approvare domani sera il recovery plan. Il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini, dice il Premier Conte, intercettato dalle telecamere del TG3 fuori Palazzo Chigi. Un piano sul quale è arrivato un sostanziale via libera di Italia Viva dopo un'opera di persuasione esercitata anche dal Quirinale. Approviamo questo benedetto recovery plan, facciamo veloci ma usiamolo per le cose utili, ha detto Renzi, anche se qualche ora dopo è sembrato frenare. Tirino fuori il documento e quando arriverà lo valuteremo, se non siamo d'accordo ritireremo. occuperemo le nostre poltrone. E anche il ministro Bellanova insiste, risposte sul recovery e programma o dimissioni. Il documento di 150 pagine arriverà in serata, i partiti dunque non sono escluse sorprese prima del Consiglio dei Ministri. E intanto il ministro della Salute Speranza annuncia il raddoppio dei fondi per la sanità da 9 a 18 miliardi. Venti di crisi che dunque non si sono placati. Dopo il Consiglio dei Ministri sarà inevitabile il chiarimento con un nuovo patto di legislatura promesso dallo stesso Premier e tutte le ipotesi sono ancora aperte. Mini rimpasto corposo, Conte Ter. Riunione che avrà sul tavolo anche il nuovo scostamento di bilancio per finanziare nuovi ristori alle categorie più colpite. Misure queste che trovano il sostegno di tutta la maggioranza. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
L'IRPEF presenta diverse criticità dal punto di vista dell'efficienza e dell'equità della tassazione ed ancora alto il prelievo fiscale su capitale e lavoro. Questo è quello che sottolinea Giacomo Ricotti di Banca Italia in audizione alla Commissione Finanze della Camera, che ha sottolineato anche come sia ancora alta l'evasione nel nostro paese. Passiamo all'estero con la Cina. Più di 500.000 di persone sono tornate in lockdown a Pechino per i timori di un focolaio di Covid-19. Negli sforzi delle autorità per arginare i rischi nella capitale in vista delle festività del Capodanno lunare, che parte dal 12 febbraio. Tutti i villaggi rurali nel distretto di Shunhe, alla periferia nord e vicino all'aeroporto, sono bloccati per almeno 3 giorni fino al completamento del nuovo ciclo di test di massa. E dalla Cina agli Stati Uniti, i democratici hanno presentato alla Camera l'articolo per l'impeachment, per la messa in stato d'accusa di Donald Trump per aver incoraggiato l'assalto al Congresso. Il capo di imputazione è incitamento all'insurrezione. I democratici hanno anche chiesto il consenso per una risoluzione che chieda al vicepresidente Pence di invocare il 25° emendamento per rimuovere Trump, ma i repubblicani si sono opposti. Per la presidente della Camera democratica Pelosi, la loro complicità mette in pericolo l'America. Domani la Camera voterà comunque, poi Pence avrà 24 ore per rispondere. Intanto la moglie di Trump, Melania, si dice delusa e amareggiata per quanto accaduto. Polemiche sullo stop a Trump sui social e allerta dell'FBI per nuove proteste. E restando sugli Stati Uniti, Parler Social Network fa causa ad Amazon per violazione antitrust e violazione del contratto. Lo riportano alcuni media americani, secondo i quali Parler avrebbe chiesto a un giudice federale di ordinare a Amazon di reintegrarla.
L'ultima società tecnologica a muoversi contro l'universo di Trump è stata Amazon, la cui divisione cloud ha disattivato i server che fanno funzionare Parler, un social network nato appena 2 anni fa, una specie di Twitter con 15 milioni di utenti, molto popolare tra i supporter del presidente americano. Parler è dunque offline e anche l'applicazione per smartphone è stata cancellata sia dal Play Store di Google che dall'App Store di Apple. Ci sono poi altre decisioni che colpiscono direttamente la voce o gli interessi di Trump. Dopo la sospensione degli account di Facebook e Twitter, il servizio di e-commerce Shopify e i sistemi di pagamento PayPal o Stripe hanno bloccato le attività di merchandising di Trump. L'intervento delle piattaforme suscita un dibattito planetario fra chi applaude alla decisione di bloccare Trump e difende il diritto di un'azienda privata a fare rispettare regole accettate dagli utenti e chi giudica la scelta grave per la libertà d'espressione per via della diffusione del peso nel dibattito pubblico che hanno i social network. Angela Merkel è l'ultima a prendere posizione e tramite il portavoce dice che sarebbe meglio affidare alla legge limiti e regole anche per l'uso dei social network. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Di nuovo in Italia adesso, perché il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato all'unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria a Patrick George Zaki, lo studente egiziano di 29 anni, detenuto in Egitto da quasi un anno con accuse che spaziano dalla propaganda sovversiva al terrorismo. Sentiamo il sindaco di Bologna, Virginio Merola.
Con questa delibera che siamo chiamati a votare oggi, il Consiglio Comunale sigillerà un sentimento che in tanti sentiamo da tempo. Patrick Zaki, studente iscritto a un master dell'Università di Bologna, è un nostro concittadino.
Zaki, vi ricordo, a Bologna stava frequentando all'università il master europeo Gemma in studi di genere fino al 7 febbraio scorso, quando, atterrato al Cairo per una breve vacanza in famiglia, è stato arrestato, torturato secondo i suoi legali e da allora è nel calvario di continui rinnovi della custodia cautelare in Egitto, nonostante una mobilitazione internazionale incessante in suo favore. Passiamo alle aperture del Papa. Papa Francesco ha deciso che le donne avranno accesso all'altare, a nuovi ruoli nella Chiesa, ma ancora niente sacerdozio. Comunque poi ne parleremo con il nostro vaticanista. Per chiudere invece il nostro esperto di sport, il nostro Dario Ricci, per la partita di Serie A maschile che chiude la 18ª giornata di Serie A, se non sbaglio Dario, tra la Spezia e Sampdoria.
Sì, ci sei andata quasi vicino perché chiude la 17esima, però insomma
sono andata avanti, a volte guardo molto avanti.
Comunque, essendo il primo quadrimestre, la sufficienza l'hai strappata.
Beh,
Roberto,
meno male, via.
A parte le battutacce, quel che conta è il risultato. Siamo al 28esimo di gioco, bel derby ligure, risultato sull'1-1 con lo Spezia che è passato in vantaggio con un colpo di testa in mischia di terzi al 20esimo. 4 minuti dopo è arrivato il pareggio della Sampdoria con Candreva, bravo a infilare al volo di destro una girata su cross di Jankto. Quindi 29esimo di gioco in questo istante, Spezia 1 Sampdoria 1.
Grazie caro Dario Ricci, direi di fermare, chiudere qui questa primissima parte di questa puntata di Effetto Notte per cominciare tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, a cominciare gli approfondimenti insieme agli ospiti.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti sempre ricchissimi di notizie, di aggiornamenti in diretta, la sintesi della giornata che vi ho appena raccontato. Roberta Giordano naturalmente sempre con voi per questa prima puntata mia del nuovo anno, visto che appunto per una serie di imprevisti mi ha sostituita il collega che ringrazio, Gigi Donelli, nelle prime due puntate. Ma intanto vi ringrazio per tutti i messaggi bellissimi che stanno arrivando di bentornata, di buon anno che ricambio, me li leggo poi dopo uno per uno. Però oggi, lunedì 11 gennaio, è il giorno in cui 2,5 milioni di studenti delle scuole superiori sarebbero dovuti ritornare a scuola in presenza, cioè si parlava del circa il 50%, no? In presenza. Però sapete che in un primo momento la data di questo rientro doveva essere il 7 gennaio, poi è slittata ad oggi, ma a rientrare a scuola in realtà sono stati circa 250.000 studenti di sole tre regioni, cioè la Toscana, l'Abruzzo e la Val d'Aosta. Per questo oggi in tutta Italia c'è stata una grande manifestazione da parte di studenti, di insegnanti, di genitori, che chiedono di riaprire la scuola, di riaprire le aule, di poter far tornare studenti e studentesse in presenza, e chiedono di mettere appunto per questo la scuola in sicurezza per rientrare in classe. Ma queste manifestazioni ci sono state appunto davanti alle prefetture, davanti anche al Ministero dell'Istruzione, anche davanti a alcuni licei. La ministra Azzolina oggi ha ribadito che lei sarebbe stata per la riapertura il 7 gennaio e anzi voleva addirittura, ha spiegato, riaprire prima di Natale. Dice: la didattica a distanza, ha detto oggi la ministra Azzolina, non può più funzionare. Nelle regioni a fascia gialla, ha detto, tutto è aperto tranne la scuola superiore, e questo creerà delle profonde cicatrici perché i ragazzi hanno bisogno di sfogare la loro socialità. E la ministra dell'Istruzione ha anche detto: c'è un blackout della socialità, i ragazzi sono arrabbiati, disorientati, sono preoccupata anche per il deflagrare della dispersione scolastica. La ministra ha poi spiegato di non voler fare polemiche con le regioni, ma ha voluto ricordare i fatti. Dice appunto che il suo ministero voleva riaprire anche prima di gennaio, poi dal 7 gennaio, poi le regioni hanno chiesto di passare dal 75% al 50% di rientro dei ragazzi a scuola. C'è stato questo slittamento successivo a oggi 11 gennaio, quando dovevano rientrare, poi la decisione della gran parte delle regioni di stabilire una data diversa di rientro per le superiori. Per esempio Piemonte, Lazio, Liguria, Molise, Puglia e Sicilia riapriranno il 18 gennaio. Il 25 gennaio sarà invece la volta dei ragazzi di Emilia Romagna, Campania, Lombardia e Umbria. Il 1 febbraio rientreranno le superiori in Calabria, Basilicata, Sardegna, Sicilia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia e le Marche. Questo slittamento della riapertura, oltre che trovare contraria la ministra Azzolina, il Movimento 5 Stelle, è molto criticato anche da Italia Viva, con la ministra dell'Agricoltura Bellanova di Italia Viva, che sentiamo in questo commento che ha fatto oggi a Sky.
Noi abbiamo fatto un consiglio dei ministri il 4 di gennaio, dove abbiamo discusso dalle 21 all'una di notte se le scuole dovevano aprire il 7 di gennaio o dovevano aprire l'11. Ma possiamo convenire che è indecente che in una fase in cui il paese sta in una difficoltà enorme, il consiglio dei ministri discute dalle 21 all'una di notte se aprire il 7 o l'11, con la situazione che oggi non si capisce che cosa sta accadendo in questo paese.
E il leader del Partito Democratico Zingaretti oggi ha detto: tutti vogliamo che la scuola riapra. I membri del governo che intervengono senza offrire soluzioni, ha detto, non si rendono conto che in primo luogo danneggiano il governo di cui fanno parte. Lo stesso coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Miozzo ha detto: bisogna fare delle scelte dure, ma bisogna riaprire la scuola. E in tutto questo, vi dicevo, sono riusciti a rientrare a scuola circa 250.000 studenti della Toscana, dell'Abruzzo e della Val d'Aosta, e la Toscana è l'unica tra le grandi regioni che appunto è riuscita a far ripartire oggi le scuole superiori, appunto con quel 50% in presenza che si diceva. Come ha fatto la Toscana, come ha affrontato i nodi più difficili, che sono appunto prima di tutto quello dei trasporti, poi i tamponi e gli orari? Do per questo la parola all'assessore regionale trasporti della regione Toscana Stefano Baccelli, che saluto per la disponibilità. Buonasera Baccelli.
Buonasera, grazie a lei per l'invito.
Quindi vogliamo spiegare, magari la Toscana è un caso a parte, ha delle condizioni particolari, ma proviamo a spiegare al resto delle regioni come avete fatto oggi a partire.
No, io mi sottraggo dalle polemiche rispetto al resto delle regioni. Tra l'altro c'è stata una fase di solidarietà nei confronti della regione Toscana, con il presidente Bonaccini in testa e le altre regioni, sulla vicenda dei rimborsi integrali rispetto alla nostra proposta, una proposta del presidente Gianni al ministro De Micheli, di cambiare il meccanismo di rendicontazione rispetto ai cosiddetti bus aggiuntivi, quindi con un rimborso che da ora in poi sarà integrale rispetto a quanto certificato dai tavoli provinciali coordinati dai prefetti.
Lei sta parlando del surplus di autobus che voi avete
sì,
preso,
sì,
rimborsi
sì.
A chi?
E rimborsi alla regione da parte del governo, perché il precedente sistema di rendicontazione è piuttosto complesso, ma noi mancavano dati, immagino anche altre regioni, e quindi ad esempio in ampi territori della regione Toscana noi avevamo speso, le do la cifra, 3.700.000 euro da settembre alla chiusura delle scuole, e avevamo una simulazione di rimborsi effettivi neanche la metà, 1.500.000, 1.800.000, quindi le altre regioni sono state solidali con la regione Toscana, il governo pure, abbiamo sottoscritto un'intesa per cui d'ora in poi quanto viene certificato dai tavoli prefettizi in termini di necessità di booster aggiuntivi, del resto loro sono i prefetti ufficiali di governo e il governo non può non fidarsi dei propri ufficiali, e quindi sarà rimborsato integralmente. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato duramente, tra l'altro la Toscana ha una peculiarità che, a differenza di quasi tutte le altre regioni, di tutte le altre grandi regioni senz'altro, è la regione che gestisce il contratto di trasporto pubblico locale, mentre nella gran parte delle regioni italiane sono le singole province. Questo apparentemente potrebbe essere una facilitazione, in realtà noi abbiamo da anni un contenzioso impressionante tra i due soggetti che avevano partecipato alla gara di appalto, quindi una impasse che ci costringe di mese in mese a fare questi che tecnicamente si chiamano obblighi di servizio. Ma detto questo, e a prescindere da questa situazione peculiare, e noi abbiamo cercato di sciogliere un enigma che pareva all'inizio insolubile, in effetti, come riportare ragazzi in sicurezza a scuola con la capienza di bus dimezzata, perché i bus in Toscana che girano ordinariamente per portare ragazzi a scuola, ma anche ovviamente pendolari del mondo del lavoro, sono 2.949, quasi 3.000 bus, e ovviamente non potevamo acquistarne o noleggiarne altri 3.000. E allora di settimana in settimana abbiamo, soprattutto, io credo l'intuizione cruciale sta quella, con un'ordinanza del presidente Gianni, di costituire un comitato permanente regionale, ma che ci è servito, da me coordinato, a costituire subito dei tavoli provinciali, ancor prima del DPCM del 3 dicembre, che li ha previsti per tutto il paese. Perché? Perché allora non si sapeva nemmeno se la scuola riapriva a dicembre, quindi diciamo la mia nota ansia, per chi mi conosce, ci ha costretto un po' a anticipare i tempi, e quindi dal 4 all'11 dicembre abbiamo fatto 10 tavoli provinciali. Perché? Perché quelli sono veramente i luoghi adatti per un dialogo tra il mondo della scuola, il mondo delle aziende e dei trasporti sotto il coordinamento in una prima fase della regione toscana e delle province, poi sotto il coordinamento dei prefetti. È quello il luogo in cui si può capire se è bene scaglionare gli ingressi o le uscite di un istituto scolastico, come riorganizzare le corse dei bus a favore, al servizio di quell'istituto scolastico. Devo dire che è stata un'esperienza straordinaria. Pensi che in quei 10 tavoli provinciali noi abbiamo potuto contattare direttamente, grazie all'ufficio scolastico regionale, non solo i singoli dirigenti territoriali scolastici, ma proprio i singoli presidi che si sono riuniti e quindi hanno espresso le loro opinioni. Poi il lavoro è proseguito sotto il coordinamento dei prefetti, decine e decine di riunioni, non c'è un prefetto che non abbia fatte 3, 4,
quindi Baccelli,
a sua volta.
Praticamente avete fatto quello, ed ha funzionato evidentemente, che aveva previsto, che aveva chiesto il governo di fare questi tavoli, no, con
sì,
i prefetti.
Noi abbiamo,
con
l'abbiamo anticipato, cioè erano già anticipato. E quindi in qualche modo i prefetti, anche perché avendo questa gestione del cosiddetto lotto unico regionale, noi non potevamo attendere questi documenti dei prefetti, perché nella dimensione delle altre regioni, essendo la provincia a gestire il contratto, il prefetto stila il documento e la provincia, diciamo, stanzia le risorse.
E quindi vi siete noi confrontati direttamente, insomma?
Dovevamo proprio anticipare, cioè avere il quadro compiuto per tutte le 9 province della città metropolitana fiorentina per stanziare le risorse, individuare il numero dei bus aggiuntivi necessari, 329 rispetto ai 3.000 ordinari, e soprattutto organizzare in modo capillare questo servizio. Questo è stato il lavoro più importante di un gioco di squadra, devo dire, l'ho detto in anticipo, se le cose vanno bene sarà merito di questo gioco di squadra, se andranno male non cercate altri capri espiatori se non il sottoscritto. Le cose stamani sono andate benissimo.
Baccelli, quindi da una parte potenziamento, allora, voi della Toscana, del trasporto pubblico locale, come spiegava.
Sì. Tengo particolarmente, ed è stato molto apprezzato, a me non è piaciuta, non ero assessore, ma la fase della, sono assessore da appena 2 mesi, la fase in cui tutta la focalizzazione del contagio veniva attribuita ai bus piuttosto che ai treni. Io sono socratico sul punto, preferisco manifestare la mia ignoranza su quali siano i luoghi di contagio, non so se il coronavirus preferisca bar, ristoranti, alberghi, scuole, bus. Quel che so razionalmente è che devo andare ad evitare gli assembramenti. Allora ci siamo detti, ci par proprio che le scuole abbiano fatto un ottimo lavoro all'interno degli edifici scolastici, ci proponiamo di fare un ottimo lavoro all'interno del bus. Noi avevamo anticipato anche il DPCM della capienza del 50%, perché lo ritenevamo una cosa doverosa da raggiungere. E però ci siamo detti, tra l'altro passando da casa, da via Elisa, vedendo una scuola media, la Carducci, qui nel centro storico di Lucca, dove non c'erano assembrati 40 ragazzi in un bus, ma 350 in piazza San Ponziano davanti.
E quindi
a quella,
come avete fatto,
media,
Baccelli? Oltre quindi a potenziare il trasporto pubblico locale, cosa avete fatto?
Un progetto ti accompagno. Abbiamo finanziato progetti delle province che hanno individuato dei tutor con figure professionali diverse, chi vigilante, chi carabinieri in pensione, chi i volontari della protezione civile, i dipendenti di aziende cooperative, che hanno avuto proprio la funzione, in un sistema integrato con la polizia municipale, provinciale, la polizia di Stato, i carabinieri, di accompagnare e quindi seguire gli studenti, ovviamente nelle aree urbane, metropolitane ed urbane, nel tratto, una sorta di terra di nessuno prima, quello che va dalla fermata del bus alla fermata dei treni fino alla scuola e al ritorno. È stato un progetto molto apprezzato e questa mattina è stato fantastico vedere il giovane tutor formato dalla provincia piuttosto che il vigilante, insieme al vigile urbano, insieme all'ufficiale della Polizia di Stato, al carabiniere in pensione, al volontario della Protezione Civile, proprio accompagnare, dare indicazioni agli studenti rispetto all'evitare assembramenti, indicazioni sul bus che arrivava, su come entrare negli 8 ingressi di quell'istituto scolastico di Lucca dove ero questa mattina, piuttosto che poi a Bagno a Ripoli all'uscita dove avevano messo le transenne.
Quindi Baccelli, quindi del personale dedicato a gestire eventuali assembramenti, questi tutor, no? Che quindi ha funzionato, ma ci saranno sempre, molto in sintesi, ci saranno quindi per tutto il periodo scolastico?
Bisogna trovare le risorse per questo, perché ci abbiamo messo 500.000 euro, era un progetto innovativo.
Che le pagate queste persone, giustamente, no?
Sì. E noi abbiamo detto alle province, abbiamo fatto dei criteri di ripartizione, presentateci questi progetti, un progetto assolutamente nuovo e che devo dire ha avuto un gran successo, ma sempre per un gioco di squadra, ecco, non sono la panacea di tutti i mali, ma a fianco dei poliziotti, della Polizia Municipale e di tutto il sistema di protezione civile hanno funzionato splendidamente. Guardi, sono entusiasta. Questa mattina intervistavo autisti, studenti, autisti dei bus ordinari, autisti dei bus turistici, insegnanti.
Sento tutto il suo entusiasmo, Baccelli.
Sento la contentezza degli studenti di essere rientrati a scuola, di averlo fatto in sicurezza. È stata una giornata entusiasmante.
Baccelli, quindi abbiamo detto, quindi potenziamento del trasporto pubblico locale, questo personale dedicato a gestire appunto eventuali assembramenti. E poi gli orari,
solo,
no? Scaglionamento anche degli orari.
Sì, però con una cosa veramente peculiare, perché una cosa è la città metropolitana fiorentina che ha alcune esigenze, un urbano impressionante rispetto all'extraurbano, un'altra è la provincia di Siena, piuttosto che la provincia di Pistoia di Lucca, in cui sono grandi
realtà diverse,
di zone montagnose.
Allora Baccelli, vediamo se, e chiudo con questo, dobbiamo proprio lasciarci, se... Questo modello che voi per il momento avete messo in piedi, che speriamo possa andare avanti, sia poi replicabile nelle altre regioni. Quindi mi risponda brevissimamente, Baccelli, che dobbiamo lasciarci. Ma quindi la questione, diciamo, deve essere, come la ministra dei trasporti De Micheli, per esempio, ha detto in questi mesi, è più demandata alle regioni. Il governo ha dato disposizione, ha dato delle risorse, quindi le regioni, loro, come avete fatto voi in Toscana, devono essere in grado di mettere insieme questo, di costruire questo sistema. Mi risponda velocissimamente.
Di competenza delle regioni, non si può raccontare, poi non ho raccontato del lavoro del mio collega Bettini della sanità,
non ce la facciamo, immagino,
collega Nardini dell'istruzione,
ha detto certo, un lavoro di squadra, un lavoro di squadra, è chiarissimo. Bene, quindi allora buona continuazione, un ottimo inizio,
grazie,
speriamo che
grazie.
La continuazione sia altrettanto così all'altezza. Grazie, assessore Stefano Baccelli.
Grazie a lei, buona serata.
Grazie
anche ai suoi ascoltatori.
Grazie, ricordo assessore ai trasporti della regione Toscana. Ci lasciamo proprio per una breve pausa, come sempre, poi ritorniamo insieme. Il numero per i vostri messaggi WhatsApp è 349-238-6666. Continuo a vedere questi bentornati, buon anno, e ringrazio di cuore tutti quanti, e lo stesso sulla pagina Facebook di Effetto Notte. A momenti ci ritroviamo.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
E se state ascoltando Effetto Notte anche in questo nuovo anno, siete senz'altro al posto giusto, nel momento giusto, con voi, se volete, la giusta conduttrice Roberta Giordano. Ricominciamo, quindi abbiamo parlato, dopo la sintesi della giornata, abbiamo parlato lungamente con l'assessore regionale dei trasporti della Regione Toscana, perché l'unica tra le grandi regioni in Italia che oggi è ripartita come previsto, con gli studenti e studentesse in presenza al 50%, risolvendo per il momento i nodi più difficili, come quello del trasporto e la questione anche dei tamponi. Su questo non siamo riusciti a parlare con l'assessore, diciamo che era molto naturalmente centrato sulla sua materia di competenza, che erano i trasporti, che sappiamo che per tutta Italia è un po' il tallone d'Achille che ancora evidentemente le regioni non hanno risolto. Oggi comunque, esattamente un anno fa, l'11 gennaio 2020, la Cina annunciò il primo morto per coronavirus. Da allora il Covid-19 ha ucciso nel mondo in totale al momento 1.936.614 persone, circa 2 milioni di persone, questo secondo i dati della Johns Hopkins University. In Italia invece ufficialmente i primi casi, ve li ricordate, Codogno e Vo' Euganeo, tra il 20 e 22 febbraio del 2020 ormai. E il paziente numero uno, vi ricordate, fu quello di Codogno, Mattia, che era un runner, e il suo caso divenne pubblico il 20 febbraio. Quindi risaliva al 20 febbraio il primo caso conclamato di coronavirus in Italia. Però adesso c'è una ricerca che è stata pubblicata dal British Journal of Dermatology, una ricerca guidata da Raffaele Gianotti, ricercatore presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica dei Trapianti all'Università degli Studi di Milano, che dimostra questa ricerca che c'è in realtà, ci sarebbe un nuovo paziente uno in Italia, precedente a Mattia, quello del 20 febbraio, che risalirebbe addirittura al novembre 2019. È stato scoperto a Milano e si tratta di una giovane donna, di una donna milanese di 25 anni, alla quale è stata fatta una biopsia della pelle per una specie di dermatite il 10 novembre 2019. Saluto il professor Gianotti. Buonasera professore, grazie della disponibilità.
Buonasera a voi.
Quindi questo caso da voi studiato è precedente anche a quello del bambino milanese di cui si era parlato nei mesi scorsi, fatto che era stato documentato la presenza del virus in un test fatto però a dicembre 2019. Quindi il vostro sarebbe ancora precedente?
Sì, allora la storia è stata questa. In piena pandemia, quindi parliamo del 2020, abbiamo iniziato a vedere molti malati di Covid, positivi per Covid, con anche manifestazioni cutanee, come spesso succede in altre malattie infettive virali. Quindi sulla base di quello che abbiamo imparato vedendo queste biopsie cutanee, ho deciso di andare indietro nel tempo e di cercare casi precedenti, cioè alla fine del 2019. Ho ripercorso tutto il mio archivio istologico della clinica dermatologica e abbiamo trovato una decina di casi che potevano essere somiglianti a quelli del 2020. A questo punto abbiamo fatto delle indagini particolari di laboratorio su questi tessuti del 2019, che ovviamente erano rimasti con una diagnosi sospesa, non certa, perché nessuno conosceva nulla del Covid. E queste indagini particolari hanno evidenziato, con delle tecniche sofisticate sul tessuto, le impronte digitali del virus. Quindi a nostra conoscenza la paziente più antica mai dimostrata è nel 2019, però altri colleghi hanno dimostrato, uno studio dei tumori ha dimostrato che un'analisi dei campioni di sangue dei loro pazienti già a settembre c'era qualcuno che aveva gli anticorpi positivi nel sangue, e poi altri studi nelle acque reflue del nord Italia, mi sembra tra ottobre e dicembre, hanno dimostrato la presenza del virus nelle acque reflue.
Quindi, e addirittura nostra, sì, prego professore.
Sì. No, quindi la nostra sì è una scoperta importante, perché identifica un paziente con solo dermatite, quindi che non aveva sintomi sistemici, né febbre né tosse, ma aveva una dermatite simile a quelle che vengono per le allergie alimentari. E quindi adesso è chiaro, con ulteriori studi poi fatti nel 2020, che esistono pazienti che sono affetti da Covid-19, in cui le uniche lesioni sono quelle cutanee.
Con quali percentuali più o meno, professor Gianotti?
Allora, i pazienti con Covid, possiamo parlare di percentuali con sicurezza, solo in pazienti Covid positivi che hanno anche una malattia della pelle. Tra il 5 e il 10% dei pazienti Covid positivi, e qua prendiamo sia quello che sta benino, che è a casa, viene curato dal medico di base con la terapia antinfiammatoria, sia quello molto grave ricoverato in terapia intensiva. In tutto lo spettro dei pazienti Covid positivi, al 5-10% hanno delle malattie della pelle.
Senta professore, comunque non siete riusciti a capire, ad appurare se questa 25enne avesse viaggiato o no, quindi se l'avesse importato da qualche paese?
Non siamo riusciti ad appurarlo e sappiamo solo che poi la paziente ha fatto il test per motivi suoi, la ricerca di anticorpi nel sangue ad aprile 2020 ed erano presenti, quindi aveva veramente avuto un contatto con il Covid-19.
Quindi, professor Gianotti, con questa ricerca che lei ha coordinato avete dimostrato appunto che alcune malattie cutanee sono collegate al coronavirus e che in certi casi addirittura sono gli unici sintomi di persone positive al coronavirus.
E poi che il virus era presente già alla fine del 2019, questo ormai è appurato non solo dalla mia ricerca ma anche da studi americani che hanno trovato la presenza di anticorpi contro il SARS, contro il Covid-19, nel sangue di pazienti che hanno fatto un prelievo banalmente a fine 2019. Sono andati a posteriori poi a cercare.
E quindi questo magari spiegherebbe, ma ancora bisogna capire, perché per esempio in Lombardia e in Italia subito dopo la Cina ha colpito così duramente il coronavirus. Professor Gianotti, io la ringrazio moltissimo e prego. Allora buon anno e buona ricerca ancora. Grazie professore.
Grazie anche a voi. Arrivederci.
Buon lavoro.
Grazie.
C'è una pausa breve per aggiornare chi sta viaggiando. Intanto vedo che Trump, che non si annoia mai, inserisce Cuba tra gli stati sponsor del terrorismo. Qualcuno dice è l'ennesimo dispetto, viene definito, del presidente Trump al suo successore a Biden a poco più di una settimana dal cambio della guardia alla Casa Bianca, e tra poco ne parleremo.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Roberta Giordano sempre con voi, grazie dei tanti messaggi che stanno arrivando di bentornata e buon anno sia su Facebook che sulla pagina Facebook, che è al 349-238-6666, dove da domani ma anche stasera potete poi riprendere a commentare i fatti della giornata anche con i WhatsApp. Però ci colleghiamo subito con gli Stati Uniti, con il nostro Marco Valsania. Ciao caro Marco, buon anno.
Buon anno, buonasera.
Senti Marco, allora ovviamente gli Stati Uniti in questo momento sono concentrati sulle conseguenze di questo assalto al Parlamento americano del 6 gennaio scorso da parte dei sostenitori di Trump di estrema destra, 6 ore di violenze, di follie che sono costate almeno 5 vittime, 82 arresti se non sbaglio, molti feriti. Oggi Melania Trump ha con un certo ritardo condannato questo assalto. Intanto i democratici accelerano per l'impeachment, la messa in stato d'accusa di Trump, no, per quei fatti.
Sì, assolutamente, prosegue a tambur battente la marcia verso l'impeachment. I democratici oggi al congresso hanno mosso così un attacco su due fronti, un doppio colpo a Donald Trump. Da una parte hanno preparato e presentato una mozione per chiedere formalmente al vicepresidente Mike Pence di impugnare l'articolo 25 della Costituzione americana, il 25esimo emendamento della Costituzione americana, quello che consentirebbe a Pence,
vicepresidente, di
rimuovere Trump immediatamente, di destituirlo immediatamente. I repubblicani hanno obiettato un'adozione così per consenso della mozione. A questo punto i democratici andranno al voto di questa mozione domani, una mozione che dà 24 ore di tempo a Pence per agire, per impugnare il 25esimo emendamento. A quel punto, se no, scatterà l'impeachment, e hanno già presentato l'articolo scritto di impeachment, un unico articolo, un unico atto d'accusa che appunto accusa Trump di incitamento all'insurrezione, violenza, incitamento alla violenza contro il governo, di attacco alle istituzioni democratiche. Questo articolo di impeachment, a meno appunto di un intervento di Pence che esauto di Trump, potrebbe essere già votato mercoledì dalla Camera. A quel punto si tratterà poi di vedere quando il processo potrà avvenire al Senato, ma già l'atto di impeachment è storico, perché comunque è il primo presidente che verrebbe appunto messo in stato di impeachment per due volte, diciamo due volte consecutive in un mandato.
Tra l'altro, se andasse a buon fine, diciamo, Marco, questo impeachment diciamo annullerebbe per sempre la possibile ulteriore carriera politica di Trump, no?
Sì, di fatto sì, e tant'è vero che diciamo nella formulazione poi dell'articolo di impeachment i democratici hanno inserito proprio un riferimento anche esplicito al 14° emendamento della Costituzione, che appunto mette al bando a vita chiunque sia stato trovato responsabile di insurrezione o ribellione contro gli Stati Uniti, appunto lo mette al bando a vita da qualunque possibilità di ricoprire cariche pubbliche in futuro. È un emendamento che risale al post guerra civile, quando appunto vennero, diciamo così, estromessi funzionari, diciamo, e esponenti eletti da stati confederati che non si erano, diciamo, che non erano stati, diciamo così, che non si erano arresi, che non avevano non si erano riformati.
Certo. Allora Marco, ci aggiorniamo domani, vediamo come va questo voto al Parlamento americano, così importante in questo momento cruciale per gli Stati Uniti e non solo. Grazie Marco Valsania dagli Stati Uniti.
A voi.
Ciao Marco. Ora invece ci soffermiamo su delle aperture che il Papa Francesco ha fatto sui ruoli delle donne nella Chiesa Cattolica, e naturalmente mi rivolgo a Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Ciao caro Carlo.
Ciao Roberta, buonasera a tutti.
Queste sono delle aperture che riguardano l'accesso alla lettura del Vangelo e anche all'altare stesso, Carlo?
Allora, sono delle aperture, il Papa l'aveva in qualche modo promesse anche recentemente, poi ci sono stati dei documenti su questo dei vescovi, quindi è un percorso abbastanza segnato. Il Papa ha fatto cedere le donne a due ministeri minori, chiamiamoli, cioè non al sacerdozio, due ministeri si chiamano il lettorato e l'accolitato, era tecnicamente una cosa un po' molto da diritto canonico. Comunque le donne possono partecipare alle cerimonie religiose, leggendo in chiesa o partecipando aiutando il sacerdote, quindi cose che già avvengono queste, però era, diciamo, una cosa de facto, ora viene sancita da una legge, da un motto proprio del Papa, quindi in qualche modo queste erano cose che facevano sostanzialmente i seminaristi quando si avvicinavano al sacerdozio, ora le donne lo possono accedere in maniera strutturale. Questo non si, diciamo, non è un passo verso il sacerdozio, almeno
che ancora,
ad oggi.
Che ancora, insomma, non se ne parla, no?
Non se ne parla, oppure se ne parla in maniera femminile. Netta. No, se ne parla nel senso no, ecco, questo lo ha detto Giovanni Paolo II, l'ha ripetuto Ratzinger, credo, sicuramente l'ha ridetto questo Papa. Cioè, la Chiesa Cattolica ad oggi non prevede l'accesso delle donne al sacerdozio. Come, diciamo così, i protestanti, per fare un breve, velocissimamente, sono i protestanti,
sì.
Alcuni protestanti, per lo più quelli luterani, evangelici,
ci sono le pastore protestanti,
anche le vescove, diciamo, certo, certo. Nella chiesa anglicana pure, e mentre nelle altre religioni, i cristiani ortodossi non esistono donne al sacerdozio, esistono nel mondo ebraico, quello riformato, non quello ortodosso o ultraortodosso, negli Stati Uniti, dove, per esempio in Italia non esistono donne rabbino, esistono negli Stati Uniti e tra di loro non si riconoscono, cioè anche lì c'è un grosso dibattito anche in altre religioni. In questa, cioè nella questione della Chiesa Cattolica, questo tema è escluso perché, diciamo così, non è il Papa può fare tutto, questa cosa non la può fare.
Secondo
qua,
me la potrebbe fare, ma comunque non soltanto
questo,
secondo
questo
me.
Naturalmente,
è come ci sono state aperture su altri ambiti, altri aspetti.
No,
cioè, insomma,
certo, diciamo che secondo, non lo dico io, lo dice, certo, insomma, chi ne capisce più di nome sicuramente, che la dottrina cattolica su questo punto, come su altri, nel senso sono dogmi e quindi come tali restano fermi. Però diciamo che le cose stanno oggettivamente cambiando, questo sì.
Quindi passo passo, meglio iniziare da poco e poi continuare progressivamente. Ci aggiorneremo anche su questo, Carlo. Va bene. Grazie caro Carlo Marroni.
Grazie,
e buona
ciao
continuazione
tutti,
e buon
grazie.
Anno a te. Ciao Carlo. Come continua e prosegue invece la partita, il derby a Genova, caro Dario Ricci, di Serie A maschile, La Spezia Sampdoria?
Sì, siamo a Cesena, intervallo della gara che chiude la 17ª giornata, perché Cesena è la casa, certo, in Serie A dello Spezia. Il risultato è di 1-1, quello con cui ci eravamo lasciati nel precedente collegamento, tutti intorno al 20esimo i due gol, al 20esimo proprio il gol spezzino di Terzi, bravo a colpire in mischia e a battere Audero, 4 minuti dopo il pareggio con un bel destro al volo di Candreva, quindi risultato fermo al momento sull'1-1, cara Roberta.
Grazie caro Dario Ricci. Ciao Dario, buona serata. E vedevo che è stata inviata a tutti i ministri, parliamo di politica italiana, come da impegni assunti nel corso dell'ultimo incontro, la nuova bozza del recovery plan, rielaborata all'esito del confronto con le forze di maggioranza. Sapete che si creano molte fibrillazioni su questa storia del recovery plan, che Italia Viva avrebbe già minacciato da qualche tempo la crisi di governo. Domani capiremo che cosa succede. Direi che al momento possiamo lasciarci ancora, grazie di tutti i vostri messaggi, adesso mi leggo per conto mio e alla gran parte risponderò. Ci aggiorniamo tra pochissimo, torno Ratta con la Folgore come sempre per darvi le ultime notizie alle 22.